Salve, buongiorno, benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma sempre sulla Radio Pubblica Argentina all'estero, Radio Diffusión Argentina all'exterior. Ecco chi vi parla, Marcelo Ayala, insieme alla collega dalla cabina di regia Gloria Sarmiento. Vi salutiamo in questa giornata 21 settembre, inizio della primavera nell'emisfero australe, inizio dell'autunno nell'emisfero boreale. Eppure qui nel nostro paese, in Argentina, si festeggia la giornata dello studente, le studenti, quindi le studentesse, quindi siamo molto felici, ma purtroppo, come di consuetudine, sempre piove. Il 21 settembre, quando uno era a scuola, pensava in arrivarci a quella giornata per fare un picnic, per andare a spasso con i ragazzi, con le ragazze, ma invece sempre pioveva. E oggi certamente non è che ha piovuto, ma c'è la nebbia, c'è tanta umidità e ormai tutto è bagnato per fare, diciamo, la possibilità di qualche attività all'aria aperta. Quindi è una giornata primaverile di consuetudine, purtroppo, per i ragazzi e le ragazze, ma sicuramente troveranno il modo di divertirsi comunque. In questa giornata 21 settembre abbiamo tantissimi titoli, una temperatura di 17 gradi un decimo Celsius, calduccio con l'umidità, e arriverà durante il fine settimana a 24-25 gradi con il cielo coperto in questo fine settimana ormai primaverile. Comunque gli alberi sono in fiore, si vedono le attività di questo periodo normalissimo. Noi cominciamo con i titoli principali del nostro radiogiornale. Dibattito dei candidati a vicepresidente sulla televisione pubblica. Oggi a Montecitorio una conferenza stampa con il ministro per i diritti umani dell'Argentina. Avviata l'unità antimafia insieme ad autorità italiane e argentine. Parleremo della giornata degli studenti, cioè il Día del Estudiante. Perché in Argentina si celebra il 21 settembre di ogni anno? Lula da Silva, dopo l'incontro con Zelensky dell'Ucraina, una bella conversazione. Papa Francesco aggiunge due vescovi cinesi al sinodo di ottobre. Ecco le notizie. I candidati alla vicepresidenza delle cinque forze politiche che concorreranno alle elezioni presidenziali del 22 ottobre si sono confrontati per la prima volta mercoledì in un acceso dibattito caratterizzato da temi quali il ruolo dello Stato, la sicurezza, l'economia e i diritti umani. Villarruel della Libertà d'Avanza ha aperto il suo intervento presentandosi come la candidata del partito con il maggior numero di voti nelle primarie e ha affermato di voler parlare di ciò che interessa al popolo e di evitare che gli argentini vadano in esilio. Ha accusato gli altri quattro candidati di vivere a spese dello Stato e di essere portatori di idee che sono arretrate, che sono un'imitazione e una copia. D'altra parte, la negazionista del genocidio in Argentina ha affermato che l'educazione sessuale completa deve essere basata sui contenuti biologici, non sull'ideologia dell'insegnante o dei militanti politici che sono soliti indottrinare nell'educazione. Agustín Rossi, di Unión por la Patria, Luis Petri, di Juntos por el Cambio, Victoria Villarruel, della Libertà d'Avanza, Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda, e Florencio Randazzo, di Hacemos por Nuestro País, hanno presentato le loro proposte nel corso del programma A Dos Voces del canale privato TN attorno a tre assi tematici: l'economia, l'inflazione, il lavoro, il ruolo dello Stato, conflitto sociale, politica di sicurezza, difesa e giustizia. Rossi, Agustin, compagno di corsa di Sergio Massa, ha dichiarato che in un eventuale governo si concentrerà sui diritti dei lavoratori, delle donne e dei diritti umani e ha detto che Union por la Patria continuerà con la sua politica di promozione di più universalità per i nostri giovani e di rafforzamento degli imprenditori. Ha avvertito che la dollarizzazione proposta dalla Libertad Avanza è un invito alle più importanti organizzazioni dei narcotrafficanti dell'America Latina a stabilirsi in Argentina, come accaduto in Ecuador. Petri, da parte sua, ha sostenuto che per porre fine all'inflazione dobbiamo prima porre fine al kirchnerismo, che è una macchina per generare povertà e mettere bastoni tra le ruote, in linea con la sua compagna, la belligerante Patricia Bullrich. Per Petri la crisi ha una soluzione ed è quella di stabilire l'ordine in modo che le persone possano andare a lavorare e non essere impedite da 50 persone in un picchetto, senza scioperi o indottrinamento nelle scuole, in modo che i loro salari abbiano un valore. D'altra parte ha sottolineato le proposte della Libertad Avanza, che ha presentato il piano della motosega e ha criticato. Ha fatto passi indietro in ciabatte e è diventato un paio di forbici. Del Cagno della sinistra ha elogiato la proposta di ridurre la giornata lavorativa a 6 ore, ha detto che continuerà a lottare per la memoria, la verità e la giustizia e ha considerato che la sinistra è l'unica che non è sottomessa al Fondo Monetario Internazionale. Sono orgoglioso di accompagnare Miriam Bregman, instancabile combattente per i diritti delle donne, avvocato nei processi contro il genocidio. Dobbiamo aggiustare le aziende che uccidono con le tariffe, le grandi aziende alimentari che aumentano e aumentano ogni giorno, le banche, tutti coloro che hanno guadagnato fortune, ha detto. A sua volta, Randazzo ha ritenuto che il problema principale dell'Argentina sia l'inflazione e ha sottolineato che la politica serve solo a risolvere i problemi della gente. Juan Schiaretti propone la possibilità per l'Argentina di uscire dello stato di crisi in cui si trova, ha detto del suo compagno di corsa, che considera il miglior candidato. Per quanto riguarda lo Stato, ha ritenuto che esso intervenga per fornire i servizi essenziali necessari alla popolazione. Nelle prossime settimane ci saranno i dibattiti dei candidati presidenziali, il primo a Santiago del Estero, nell'università pubblica, e il secondo nell'università di Buenos Aires, nella città di Buenos Aires. Ora un po' di musica con Andrés Calamaro, la canzone intitolata La espuma de las orillas.
A lo lejos se escucha venir lo que el río no quiso contar. A lo lejos se escucha venir lo que el río no quiso contar. Como siempre te vas a reír de algo gancho que te diga yo y te vas a dormir abrazándote siempre a mí. Que para siempre te voy a esperar, para siempre te voy a querer. Que para siempre te voy a esperar, para siempre te voy a querer. Como siempre te voy a pedir, para siempre querernos así, la corriente del río que vino te trajo hasta mí. Vengo liviano como la espuma de las orillas, a contramano de la resaca del carnaval. Mi sentimiento va a durar, el fuego no me va a quemar, ya no tengo espinas clavadas en el corazón. A lo lejos se escucha venir lo que el río no quiso contar. A lo lejos se escucha venir lo que el río no quiso contar. Como siempre te vas a reír de algo gancho que te diga yo y te vas a dormir abrazándote siempre a mí. Que venga liviano como la espuma de las orillas, a contramano de la resaca del carnaval. Mi sentimiento va a durar, el fuego me va a recordar, ya no tengo espinas clavadas en el corazón, que ya no tengo espinas clavadas en el corazón.
a reír de algo ganso que te diga yo, y te vas a dormir abrazándote siempre a mí. A lo lejos escucha venir lo que el río no quiso contar. A lo lejos escucha venir lo que el río no quiso contar. Como siempre te vas a reír de algo ganso que te diga yo, y te vas a dormir abrazándote siempre a mí. Y ya no tengo espinas clavadas en el corazón. Ya no tengo espinas clavadas en el corazón.
Molto bene amici, oggi a Montecitorio ci sarà una conferenza stampa con il ministro per i diritti umani, Orazio Pietragalla, che parteciperà a questa conferenza stampa a Montecitorio, organizzata dall'onorevole Lia Quartapelle del PD insieme all'associazione 24 marzo Onlus Erette per l'Identità, e si occupano della promozione dei diritti umani e di contribuire nella ricerca di giovani desaparecidos che vivono oggi anche in Italia sotto una falsa identità. Parteciperanno, oltre al ministro Pietragalla, Arturo Salerni, difensore di molti familiari delle vittime, Paola Garberini, di Rete per l'Identità, e Jorge Iturburu, presidente di 24 marzo Onlus. L'appuntamento per oggi, 21 settembre, alle ore 16 italiane, cioè alle 11 del mattino qui in Argentina. Quindi a Montecitorio ci sarà il ministro per i diritti umani della Repubblica Argentina, Orazio Pietragalla, in questa settimana così importante per questa tematica nel nostro paese. Ecco, ora andiamo ad ascoltare Patricio Rey y sus redonditos de ricota con La hija del fletero.
Pedimos, daban sus manos.
Il ministro della sicurezza argentino Aníbal Fernández ha annunciato la creazione dell'unità antimafia della Polizia Federale Argentina. Lo riferisce un comunicato del Ministero della Sicurezza argentino. All'annuncio hanno partecipato l'ambasciatore d'Italia in Argentina Fabrizio Lucentini e il direttore della Direzione Investigativa Antimafia Italiana Michele Carbone. Fernández ha affermato che questa nuova unità antimafia diventa la prima ad operare fuori dal paese europeo, con l'obiettivo di combattere questo flagello criminale che si aggrava in Sud America. Inoltre, il ministro ha assicurato che con Italia abbiamo rafforzato la cooperazione nelle indagini sul fenomeno mafioso attraverso un dialogo fluido e uno scambio a livello strategico, tecnico e operativo, in particolare nella dimensione economica della criminalità transnazionale, nella criminalità informatica e nell'approccio presto sulla corruzione associata a questo tipo di organizzazione. Ha sottolineato: siamo molto grati e orgogliosi del lavoro che stiamo facendo insieme. L'ambasciata Italia in Argentina ha affermato attraverso la rete X, precedentemente noto come Twitter, che la lotta contro la criminalità organizzata è un ambito prioritario per la cooperazione tra Italia e Argentina e che in questo senso la sinergia tra i due paesi è forte grazie all'ottima collaborazione a livello istituzionale e operativo. Ora la música con Serú Girán, La grasa de las capitales.
Con la cantina y con la cantora, con la televisión gastadora, con esas chicas bien decoradas, con esas viejas todas quemadas, gente remita, gente careta, la grasa inunda cual fugaceta.
No se va a acabar.
Thank you. trances más.
Ed è stato l'incontro tra il presidente del Brasile e quello dell'Ucraina, Lula. Dopo l'incontro con Zelensky ha detto che è stata una bella conversazione sull'importanza di percorsi per costruire la pace e sul mantenimento sempre aperto del dialogo tra i nostri paesi. Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha definito così l'incontro che ha avuto a New York con il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite che si è celebrata questa settimana. Dopo la nostra conversazione costruttiva e onesta, abbiamo incaricato le nostre squadre diplomatiche di lavorare sui prossimi passi delle nostre relazioni bilaterali e degli sforzi di pace, ha detto a sua volta Zelensky al termine del suo primo faccia a faccia con il leader brasiliano. È stato un incontro molto naturale, molto aperto, per lo scambio di informazioni in un clima molto rilassato e collaborativo, ha sottolineato il ministro degli esteri brasiliano Mauro Vieira. Bene amici, sapete che potete ascoltarci tramite il nostro sito web www.rae.com.ar oppure sulla app o nella app di Radio Nacional Argentina. Lì potete ascoltare non solo la RAE, bensì tutti i programmi delle 49 emittenti di Radio Nacional Argentina. Ed ecco la musica con Aníbal Troilo, la canzone intitolata Lo que vendrá.
Yeah.
Ancora notizie, Papa Francesco ha deciso di nominare due vescovi cinesi tra i 364 membri del sinodo in cui religiosi e laici di tutto il mondo discuteranno dal 4 al 29 ottobre sull'accoglienza nella Chiesa dei divorziati e risposati e delle persone LGBTQ+, oltre a questioni su organizzazioni della Chiesa in cui saranno presenti 8 rappresentanti argentini e in cui le donne avranno per la prima volta il diritto di voto. Il pontefice ha incluso il vescovo di Yining Wumeng, Antonio Yao Shun, e il vescovo di Shoukun, Giuseppe Yang Yongqiang, tra i membri che parteciperanno all'incontro intitolato Sinodo della Sinodalità e che si aggiungeranno al futuro cardinale e capo della diocesi di Hong Kong, Stephen Sao Yan Chou, ha fatto sapere il presidente della commissione informativa dell'incontro, Paolo Ruffini. I due vescovi sono stati proposti dalla Chiesa locale insieme alle autorità, al Papa che li ha inseriti nel sinodo come membri di designazione pontificia, ha spiegato Ruffini. La presenza di vescovi cinesi, come era già avvenuto al sinodo del 2018 dedicato ai giovani, si presenta come un nuovo passo nel riavvicinamento tra Pechino e la Santa Sede, soprattutto dopo l'accordo per la nomina congiunta dei presuli firmato 5 anni fa, con cui si cercava di ordinare la vita della Chiesa nel gigante asiatico, nonostante l'inesistenza di relazioni bilaterali con il Vaticano. Bene amici, siamo arrivati alla fine di questa prima parte del nostro programma. Fra un minuto arriverà la carissima Caritina Kosulic per realizzare la seconda parte con tanta informazione e certamente le produzioni della RAE, Radiodifusión Argentina all'exterior. Chi vi parla, Marcelo Ayala, vi saluta insieme a Gloria Sarmiento. Sarà domani. Ciao!
RAE, Argentina al mondo.
RAI, Argentine vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて, Argentine.
RAI, Argentina au mundo.
La RAI, Argentina al mondo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mondo.
Ascoltatori, sono Caritina Kosulic, proseguiamo con il programma della RAI in lingua italiana. Vi informiamo che il programma di RAI italiano va in onda via streaming, però dal vivo. Lo potete ascoltare dalle 9 alle 9.30, cioè dalle 12 alle 12.30 UTC e dalle 16 alle 16.30, cioè dalle 19 alle 19.30 UTC. Ascoltateci in onde corte via WRMI da lunedì a venerdì dalle 23 alle 0 UTC sulla frequenza 15.770 kHz. Potete inviare i vostri rapporti d'ascolto a qslrae@gmail.com. E ora un po' di musica, ascoltiamo Nito Mestre che interpreta Fabricante de Mentiras.
Las historias de cartón luce stereo. Y nunca tengas fe, que sus mentiras pueden traer.
Rai, Argentine vers le monde.
Rai, Argentina to the world.
Rai, 世界に向けて Argentina.
Rai, Argentina al mundo.
La Rai, Argentina al mondo.
Rai, Argentinian in the world.
Rai, Argentina al mundo.
Ed ecco i titoli delle principali notizie odierne. I candidati alla vicepresidenza hanno tenuto un dibattito un mese prima delle elezioni argentine. Il governo argentino ha protestato contro le attività di una compagnia petrolifera israeliana nelle isole Malvinas. Il presidente brasiliano Lula da Silva avverte Joe Biden che la democrazia è in pericolo in Argentina. Paraguay sul piede di guerra. Cresce la tensione con l'Argentina dopo il ritiro dell'energia. Avviata unità antimafia insieme ad autorità italiane. Il Senato argentino inizia ad esaminare una legge per eliminare l'imposta sul reddito dei lavoratori dipendenti. Secondo i dati ufficiali, la disoccupazione in Argentina è diminuita. Argentina si avvia a diventare il secondo produttore mondiale di litio. L'Argentina ha presieduto per la prima volta il Comitato Internazionale che analizza il commercio tra i paesi in via di sviluppo. La città di Buenos Aires si aspetta la migliore stagione crocieristica degli ultimi 10 anni. Calcio. Lionel Messi si ritira infortunato dalla partita dell'Inter Miami con il Toronto FC. Un po' di musica folclorica. Il titolo del brano Samba y Acuarela, lui si chiama Rally Barrio Nuevo.
Con tu pollera que vuela, bailo esta samba sin prisa, tus movimientos me llevan como un cometa en la brisa, tus movimientos me llevan como un cometa en la brisa, ya me estoy a dan vueltas y vueltas, tus labios los besa el viento, tus pies dan vueltas y vueltas, tus labios los besa el viento. Esta samba hecha miel hacerte el amor en las mañanas de Santiago, pintar con tu acuarela mis ocasos. Quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago, amanecerme samba entre tus brazos. Resisto a acercarme hacia tu
casita del pago que entre los montes florece. Sigue girando la samba.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina, 面向世界。
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Benvenuti alla conversazione. La conversazione, un incontro per condividere l'arte dell'intervista.
Siamo collegati telefonicamente con la dottoressa Florence Coglioni, glaciologa e paleoclimatologa dell'Istituto di Oceanografia e Geofisica Sperimentale di Trieste. Buonasera, dottoressa Coglioni, come sta? Sono Caritina Kosulic.
Buonasera, grazie dell'invito.
Allora, sappiamo che l'Antartide ha perso a luglio un pezzo di ghiaccio marino grande come il nostro paese. Quali sono le cause?
Ultimamente l'oceano circostante all'Antartide si è un po' riscaldato, ma di quello, la cosa di cui si parla dall'estate scorso non si tratta del ghiaccio terrestre, ma si parla del ghiaccio marino, che è quello stato superficiale dell'oceano che si congela d'inverno. E durante l'inverno, quindi questo inverno australe, non è cresciuto quanto lo fa di solito, e diciamo che le cause per il momento sono sotto studio, però l'anno scorso già avevamo raggiunto un minimo, quest'anno è stato ancora di più, un minimo storico. E le cause sono un po' per il momento non conosciute, e quindi sapremo nei prossimi mesi in pratica.
E con quale probabilità si potrebbe ripetere questo fenomeno?
Questo appunto non lo possiamo dire, cioè per esempio abbiamo potuto cominciare a capire cosa succedeva nell'Oceano Artico, a Polo Nord, soltanto dopo tanti anni in cui vedevamo che durante l'estate tutta la superficie, cioè una gran parte della superficie dell'Oceano Artico si scioglieva e poi non ricresceva del tutto all'inverno successivo. Dopo qualche anno la statistica ci ha consentito di dire che effettivamente l'Artico in modo sicuro stava perdendo sempre più ghiaccio. Per quanto riguarda l'Antartide è un po' più complicata la situazione, perché già di per sé l'Antartide ha un ghiaccio marino stagionale, ovvero che d'estate australe già in gran parte si scioglie. Quello che è successo quest'anno e anche l'anno scorso ora è troppo poco per dire sì, è una tendenza che si confermerà nel futuro. In realtà dobbiamo aspettare ancora 2-3 anni per veramente capire se questa tendenza si confermerà, e in questo caso sarà veramente drammatico, prenderemo lo stesso cammino che ha preso l'Oceano Artico, ma per il momento un po' presto per dirlo.
E ci saranno conseguenze per l'ecosistema?
Sì, che il ghiaccio marino è una fonte di plancton e di alghe estremamente importante, che è comunque la base della catena alimentare di tutti gli organismi e mammiferi marini, no? Cioè le balene, altri pesci, eccetera. E quindi in più il fatto di diminuire l'estensione del ghiaccio marino influenza tantissimo anche il ciclo di riproduzione dei pinguini e dei pinguini imperatori, quindi certo avrà un impatto sugli ecosistemi abbastanza notevole.
E secondo lei si potrebbe paragonare la situazione antartica a quella dell'Artico, dove c'è una chiara tendenza della perdita di ghiaccio?
No, è troppo presto. Abbiamo bisogno di qualche anno in più per capire se veramente stiamo prendendo la stessa direzione che l'Oceano Artico.
Ho capito. E che influenza hanno l'inquinamento ed il riscaldamento globale su questo fenomeno?
Allora, sull'Oceano Artico sappiamo che il riscaldamento climatico prodotto dalle emissioni di carbonio amplifica il riscaldamento oceanico, perché l'oceano assorbe più del 90% dell'eccesso di calore che noi produciamo dovuto alle nostre attività industriali. Ma nell'Oceano Artico ha un grande impatto questo, perché essendo tutto un oceano e non un continente, alla differenza dell'Antartide, l'oceano si congela d'inverno, e lo spessore di ghiaccio può raggiungere un metro, due metri, e in alcune zone il ghiaccio, che non si scioglie mai, raggiunge anche più metri, cioè 4 metri, 5 metri. E il riscaldamento dell'oceano dovuto al riscaldamento globale fa sciogliere sempre di più il ghiaccio in Artico, quando la superficie è libera di ghiaccio è molto più scura, quindi la differenza di una superficie ghiacciata che riflette quasi totalmente la radiazione solare. Una volta che il ghiaccio scompare dalla superficie, l'oceano sottostante è molto scuro, il suo albedo è molto debole, quindi assorbe tantissimo calore in più, quindi abbiamo una ritorazione positiva. Ora, quello che succede in Antartide è diverso, perché prima di tutto il continente Antartide è un continente terrestre, quindi la calotta antartica è terrestre, e quella lì per il momento si scioglie poco in superficie, però l'oceano circostante che si sta riscaldando la sta facendo sciogliere un po' da sotto. Ci sono tanti settori, lo sappiamo, la penisola, il settore orientale, occidentale dell'Antartide, che sono molto colpiti di questo riscaldamento climatico, questo lo sappiamo. Per quanto riguarda il ghiaccio marino invece, quindi quello che succede questo inverno, che è al suo minimo, è difficile veramente dirlo, perché attorno all'Antartide è molto difficile ancora al giorno di oggi capire bene, predire l'atteggiamento del ghiaccio marino da una stagione all'altra. Quindi per il momento è un po' complicato dire che il riscaldamento globale è all'origine di questi due minima. Per quello noi diciamo che dobbiamo aspettare ancora qualche anno per confermare questa tendenza e anche trovare le cause sicuramente.
E il riscaldamento globale è un problema socio-economico. Si può cambiare radicalmente lo stile di vita?
Che ormai è un po' complicato cambiare radicalmente il stile di vita. Io penso che tante persone non lo vorrebbero fare, però la cosa che possiamo fare sicuramente è ottimizzare l'utilizzo dell'energia che utilizziamo, investire nella ricerca di fonti alternativi, perché senza investire nella ricerca di fonti energetici alternativi non possiamo sostituire quelli che sono inquinanti, ovviamente. E quindi prendere coscienza anche del ciclo stagionale delle nostre risorse, eccetera. Quindi ci sono tante piccole cose che possiamo fare per ottimizzare il nostro stile di vita, piuttosto che di cambiarlo radicalmente, perché questo sarà un po' complicato, appunto, perché se cambiamo completamente i settori economici impatterà tantissimo anche sulle persone stesse. Quindi che il moto dietro tutto sarebbe di veramente investire un po' nella ricerca di quello che permetterebbe di migliorare sostanzialmente l'utilizzo che facciamo dell'energia in generale e di diminuire l'inquinamento a livello globale.
E che ruolo giocheranno le energie alternative?
Questa è una domanda difficile, perché tutte le fonti di energia alternative non sono potenti quanto lo è per esempio l'energia a base di carbone o altro. Ci sono tanti paesi come la Francia, come il mio per esempio, che hanno investito molto sull'energia nucleare anche. Il problema dell'energia nucleare è che ancora non abbiamo tutto il controllo sul ciclo dei rifiuti nucleari, però comunque è un'energia che non produce carbonio, quindi che è un'energia che io non voglio promuoverla, però tutte le energie non si valgono sicuramente. Allora, non possiamo ricoprire per esempio il nostro territorio, cioè i nostri territori di eoliche, per esempio non ha senso, perché non sono potenti abbastanza per veramente fornire a tutte le città in bisogni energetici, però ci sono vari sistemi, no? Cioè come sfruttare le onde, sfruttare il sole, eccetera, soltanto che io ripeto, senza un investimento nella ricerca di queste fonti non le possiamo migliorare, non possiamo potenziarli, quindi dipende proprio da dove lì si vuole investire in pratica. Certamente nel futuro dobbiamo trovare una fonte alternativa, perché prima o poi non potremo più recuperare tutte le risorse di olio del pianeta, sicuramente.
Ma allora è una decisione politica quella?
Sicuramente non è una decisione scientifica. Se vogliamo sicuramente migliorare queste cose, la politica deve giocare un grande ruolo, anche le imprese che sono alla base di questi sistemi più innovativi, cioè, quindi anche lì è uno sforzo che ogni paese deve fare collettivamente, sicuramente aiuterà tantissimo, però dobbiamo stare attenti che i sistemi che sviluppiamo non siano a scapito di altri paesi, da dove per esempio recuperiamo le risorse necessarie a costruire, che ne so, batterie, eccetera, quindi perché questo ha anche un altro impatto sociale importante.
E cosa bisogna fare perché la situazione non peggiori?
Beh, è la stessa cosa che abbiamo appena detto, cioè se noi a livello di ogni città vogliamo veramente migliorare le cose, dobbiamo influenzare le politiche territoriali, perché le politiche nazionali saranno influenzate una volta che i territori avranno applicato le loro politiche ambientali localmente, perché ormai a livello di Stato è complicato prendere una decisione. Quindi l'unico modo di pressione che abbiamo è proprio a livello locale, nelle proprie città. E a livello globale è un'altra questione, siamo nelle altre sfere della geopolitica e questo è più complesso. Ma io penso che il singolo nella propria città può influenzare le decisioni che vengono prese su come vengono investiti i soldi che ogni cittadino dà alla propria città. E quindi soltanto così potremmo veramente fare cambiare le cose, ma io lo vedo, io abito a Trieste e vedo comunque che le persone piano piano stanno seguendo un po' questa strada e quindi sono sempre più curiose rispetto ai vari investimenti che la città fa, all'impatto ambientale che queste opere hanno, eccetera, quindi è un po' lenta, è forse troppo lenta la rivoluzione in quel senso, ma dal mio punto di vista, e non solo nel mio punto di vista, questi cambiamenti possono avvenire soltanto a livello locale.
Allora, dottoressa Coglioni, noi la ringraziamo di questo collegamento. Sarà dunque a presto.
Grazie mille.
RAI Argentina al mondo. RAI Argentina vers le monde.
RAI Argentina vers le monde.
RAI Argentina to the world.
RAI 世界に向けてアルゼンチン。
RAI Argentina al mondo.
RAI Argentina al mondo.
RAI Argentinian in die Welt.
RAI Argentina al mondo.
Cari amici ascoltatori, siamo giunti alla fine del nostro programma. Sono Caritina Kozulic, ringrazio il nostro fonico, il signor Guillermo Vega, ed insieme al mio collega Marcelo Celoyala vi salutiamo e vi diciamo alla prossima.